rivederci insieme perché i volti sono più o meno noti. Stasera abbiamo organizzato insieme all'Associazione Pubblica di Fedeli Icona il nostro tradizionale evento nel corso della settimana di preghiera dell'Unità dei Cristiani, intendendo così aggiungere alle iniziative di incontro di preghiera anche un momento di riflessione, di ricerca comunitaria, non solo tra noi cattolici, ma anche con i nostri fratelli, le nostre sorelle delle chiese orientali, non solo cattoliche, ma anche ortodosse e di altre tradizioni. Abbiamo invitato quest'anno un fratello della piccola famiglia dell'Annunziata, che si chiama Giovanni Lenzi, che probabilmente alcuni di voi hanno già conosciuto, che sta lavorando da ormai non pochi anni sui testi degli antichi padri della Chiesa siriaca, e gli abbiamo chiesto di parlarci in particolare del tema dell'anno santo, quindi del tema della misericordia. Quindi l'evento è inquadrato in questa particolare settimana, è un richiamo all'anno santo che stiamo vivendo, c'è il desiderio di leggere insieme i testi dei padri che rappresentano un lungo periodo, il primo millennio della nostra storia della Chiesa, in cui si respirava a pieni polmoni insieme, uniti. E quindi c'è anche l'intento, attraverso questo ricorso ai padri, di alimentare il desiderio dell'unità con tutti i credenti in Cristo. Il presidente dell'associazione Icona, il maestro Giancarlo Pellegrini, è invitato a rivolgerci il suo saluto e a dare poi la parola all'illustre oratore.
Pensavo che fosse il contrario, io avrei dovuto dire due parole per far presentare la serata di Giuseppe, che l'ha già fatto, quindi non è che voglio aggiungere niente di più, se non che diciamo, questo incontro nasce dall'idea, come piccola realtà della chiesa locale di Bologna, di dare un incontro di luce. È già il quarto incontro che facciamo, in 5 anni, un anno lo abbiamo fatto, 2 volte siamo stati al cinema di Camperla per aiutare dei film con commento, il film L'Isola, poi l'anno scorso qui con il padre Dionisius, il Papa Massimiliano e il professor Morì, abbiamo parlato del matrimonio, perché era stato fatto il sinodo. E quest'anno col tema di Milano abbiamo pensato a questo intervento. Poi proprio Don Giuseppe ha avuto l'idea di dare questo taglio sul padre Sini, anche grazie alla competenza di Giovanni Lenzi. Speriamo di questa sera. Io vi ringrazio per la partecipazione, anche se siamo pochi, questo non è il problema, abbiamo fatto anche incontri con meno persone, noi ci diamo il nostro segno, diamo il nostro contributo. So che anche altri hanno fatto pubblicità, che hanno mandato l'avviso a Sari, che ha realizzato nel suo sito internet, presso i suoi associati. Chiaro che penso anche molto freddo sia un cattivo compagno di inviato della sera. Quindi ci mettiamo in ascolto di Giovanni.
Faccio una premessa che io non sono un patrologo, che non sono un teologo, l'unica cosa che mi consente di parlare oggi è il fatto che ho studiato un po' di siriaco quando ero giovane. Parlerò delle chiese sire, almeno 11, non sono neanche sicuro di averle numerate tutte. sono sparse dal Libano sino all'India. Sono le chiese che oggi sono perseguitate in Siria e in Iraq. Leggiamo i nomi: la chiesa siro-ortodossa, che è detta in Occidente la chiesa monofisita, la siro-cattolica, che viene dalla chiesa siro-ortodossa, a un certo punto si è ricongiunta con Roma, la chiesa sira, che è conosciuta come chiesa nestoriana in Occidente, la chiesa caldea cattolica, che deriva dalla chiesa assira e si è unita anche questa a Roma alcuni secoli fa, la chiesa maronita, che è sempre più o meno rimasta in comunione con Roma. Poi ci sono cinque chiese indiane: malancarese cattolica, malabarese cattolica, malancarese indipendente, malabarese indipendente, malancarese ortodossa e la chiesa siro-anglicana, che praticamente è scomparsa in questi anni. Queste chiese si sono staccate dalle altre chiese già nel V secolo, quelle che non sono cattoliche ovviamente. Sono staccate per conflitti cristologici in particolare, su cui adesso non entriamo. Noi oggi esaminiamo dei testi che sono riconosciuti da tutte queste chiese. Qual è il patrimonio comune a tutte queste 11 chiese? Innanzitutto la lingua originaria, cioè il siriaco. Queste chiese o usano ancora il siriaco nella liturgia o lo hanno usato fino a pochi anni fa. Il secondo patrimonio comune è la Bibbia, cioè una versione chiamata Peshitta, che è usata da tutte queste chiese. Che cos'è il siriaco? Il siriaco è una lingua semitica nord-occidentale, deriva dall'aramaico, cioè un dialetto dell'aramaico. L'aramaico è la lingua che parlava Gesù stesso, è una lingua che assomiglia all'ebraico, che forse qualcuno di voi conosce. Le origini di queste chiese: ci sono tre ceppi che rivendicano una origine diversa. A Edessa nel sud-est della Turchia, una città che praticamente adesso è tutta musulmana, ci sono poche famiglie di cristiani, vi avrebbe portato il Vangelo Addai, uno dei 72 discepoli mandati da Gesù stesso. Questa è la tradizione occidentale. Poi c'è la tradizione orientale, a Seleucia Ctesifonte, che sarebbe in Iraq, vi avrebbero portato il Vangelo Addai e Mari, discepoli di San Tommaso. In India vi avrebbe portato il Vangelo Tommaso, sarebbe poi sepolto lì, secondo queste chiese. Noi vedremo questa sera gli scritti di quattro, se abbiamo tempo, padri. Il primo da cui partiamo è un padre sconosciuto in Occidente, si chiama Afrate, del IV secolo. Le informazioni relative all'autore, vediamo, sono limitate a quanto si riesce a dedurre dall'opera stessa, cioè non sappiamo di questo autore solo dai suoi scritti, non ci sono altre fonti. Da quanto si evince dall'opera stessa, Frate era un gentile, cioè uno che veniva da una famiglia pagana, ma con una approfondita conoscenza della tradizione giudaica. Non vi sono inoltre ragioni per dubitare che il nome saggio persiano con cui si presenta sia esatto e che quindi Afrate fosse di origine persiana. Probabilmente era anche vescovo. Afrate scrive numerose opere chiamate esposizioni, in cui lui cita ripetutamente la scrittura. Ci sono circa 2000 citazioni della Bibbia nelle sue opere. Solo per citare due brani, uno ve lo leggo solo, dice: semplicemente questo, la supplica è quando un uomo supplica misericordia per i propri peccati. Molto semplice. Adesso questo brano più lungo che vedete sullo schermo mostra il tipo di stile che aveva questo autore. Leggiamo, svegliamoci dal nostro sonno in questo tempo e leviamo i nostri cuori con le nostre mani a Dio in cielo, affinché quando improvvisamente verrà il padrone di casa, venendo ci trovi svegli. Osserviamo il tempo dello sposo glorioso per poter entrare con lui nel talamo. Prepariamo l'olio per le lampade per andargli incontro con gioia. Prepariamo le provvigioni per le nostre dimore, per la via stretta e angusta. Allontaniamo e mandiamo via da noi ogni sporcizia per rivestire le vesti del banchetto. Commerciamo il denaro che abbiamo ricevuto per essere chiamati servi valenti. Siamo fedeli alla preghiera per attraversare il luogo pericoloso. Purifichiamo il nostro cuore dall'iniquità per poter vedere l'Altissimo nella sua gloria. Siamo misericordiosi, come è scritto, affinché Dio abbia misericordia di noi. Vi sia la pace tra noi per essere chiamati fratelli del Messia. Questo è un breve tratto, lui va avanti decine di pagine con questo stile. Vedete, ci sono allusioni continue alla Sacra Scrittura. Ne ho riportato un secondo che è curioso. Quando giunge il tempo della consumazione finale, si avvicina il tempo della risurrezione, lo Spirito Santo, che è stato custodito con purezza, prende una grande forza dalla propria natura e viene prima del Messia. Si ferma alla porta del sepolcro, dove sono sepolti gli uomini che lo hanno custodito con purezza, e aspetta il grido. E quando i vigilanti hanno aperto le porte del cielo, i vigilanti sono gli angeli, davanti al re, allora suona il corno e squillano le trombe, e lo spirito che aspettava il grido li ode e apre velocemente i sepolcri e fa risorgere i corpi e ciò che è sepolto in essi, e li riveste della gloria che è venuta con lui. Lo spirito resta all'interno per la resurrezione del corpo, e la gloria all'esterno per ornamento del corpo. Lo spirito animale è inghiottito dallo spirito celeste, e tutto l'uomo diviene dello spirito, pur avendo in sé un corpo. La morte è inghiottita dalla vita, e il corpo è inghiottito dallo spirito. Quell'uomo è fatto volare dallo spirito incontro al re, ed egli lo accoglie con gioia. Il Messia poi accoglie con misericordia il corpo di colui che ha custodito il suo spirito in modo puro. Vedete qui la sottolineatura della funzione dello spirito nella risurrezione, che noi non abbiamo. Secondo autore, che esaminiamo con un po' più di dettagli, è molto famoso Efrem, nato a Nisibio, uno dei suoi dintorni, all'inizio del IV secolo. Secondo la tradizione era un diacono, ha scritto centinaia di poesie, è famoso per questo, forse l'autore cristiano che ha scritto più poesie. In queste poesie spesso cita la misericordia. Vediamo per esempio questa: sei tu che nella tua misericordia all'inizio hai plasmato la terra, e sei tu che le hai concesso il tuo dono per amore. Sei tu, o buono, che hai creato Adamo, anche se sapevi che sarebbe stato ingrato e si sarebbe perso. L'hai plasmato non di meno così che tu potessi farlo vittorioso. È la misericordia legata alla creazione. La creazione è un atto di misericordia. Vediamo quest'altra. È cosa tua, o benedetto, rinnovare la tua misericordia ancora una volta, che la tua mano ridia forma ad Adamo, che le tue dita lo plasmino ancora, perché la tua misericordia, Signore, mai è venuta meno. Per amore hai cominciato con lui, per compassione finisci. Quando lui non esisteva ancora, l'hai creato chiamandolo a esistere. Ora che è tornato alla terra, che in te sia rinnovato il suo tempio. Quindi la misericordia all'inizio della creazione e alla fine con la risurrezione. Abbiamo visto già anche a Frate parlava della misericordia al momento della risurrezione. Misericordia per Efrem si riversa su tutti, qui dice: stupisco della tua misericordia che hai riversato sui malvagi, tu che hai impoverito la tua magnificenza per arricchire la nostra indigenza, perché fossimo con i nostri tesori compagni delle creature celesti. Misericordia che si estende su tutti. La misericordia che porta alla incarnazione. In te, dolce Nissane, mese della primavera, l'Altissimo mitigò il suo tuono a motivo del nostro udito. Nel Nissane, il Signore del tuono mitigò la sua forza a motivo della sua clemenza. Scese e abitò nel grembo di Maria. Misericordia che si trova anche al momento della crocifissione. Riguardo poi al legno sul quale lo fecero montare, quel legno è la causa della misericordia. Con la propria crocifissione abolì infatti la crocifissione. Abbiamo detto già prima, la misericordia legata alla risurrezione, in questo mese sovrabbondante abbondò il tuo dono su tutti, senza invidia. Le gocce del Nissan, a Efrem piace molto parlare dei mesi, delle stagioni, della natura, del tempo. Le gocce del Nissan sono state superate, o Signore, dai tuoi beni sparsi su ciascuno. Fino alle spine si chinò nella sua misericordia il tuo dono. Se la zizzania è cresciuta, si è adornata e ha soffocato la bontà con il silenzio, non negare, Signore, la tua misericordia a chi ha sete di rendere gloria con un canto. Ma il sole ha mancato di sorgere sui malvagi, affinché nell'alba visibile noi comprendessimo l'alba invisibile del suo amore. Diffondendosi sui malvagi, nell'incessante sole, ha mostrato che egli mai ritirerà la sua misericordia dagli ingrati. In Efrem però la misericordia ha un limite che è dato dal rifiuto dell'uomo, cioè l'uomo può rifiutare la misericordia, può rifiutare il dono. E dice in questa poesia: i figli della luce siedono sulla sommità del paradiso e vedono il ricco al di là dell'abisso. E anche lui solleva gli occhi e vede Lazzaro e invoca Abramo affinché gli usi clemenza. Ma l'Abramo, pieno di misericordia, quello che ebbe misericordia di Sodoma, durante questo tempo, questo mondo, lassù è senza misericordia verso colui che non ebbe misericordia. Cioè qua, se l'uomo rifiuta la misericordia, nel giudizio finale non riceve misericordia. Però Efrem getta una particolare di luce anche sull'inferno e dice: lode a quel giusto che dà potere sulla bontà, fino ai cattivi si stende nella sua condiscendenza, la sua nube volteggia sui suoi possedimenti e persino su quel fuoco essa gocciola, così da far assaporare agli amari nella sua misericordia rugiada di sollievo. Cioè la misericordia di Dio continua anche dopo questo mondo, persino sull'inferno, allevando la sofferenza di coloro che sono condannati, cioè una rugiada che gocciola su di loro. Terzo autore che vediamo è Isacco di Ninive. Nacque nella prima metà del VII secolo nella regione del Qatar. Dal Qatar divenne vescovo a Ninive, ma alcuni mesi dopo decise di abbandonare il proprio ministero e di ritirarsi nel deserto. È un autore del VII secolo, quindi quando le chiese sono già divise, ed è la chiesa siro-orientale, da cui deriva la chiesa oggi assira e la chiesa caldea. È un autore delle chiese divise, ma è riconosciuto da tutte le chiese, compreso le chiese ortodosse bizantine. È stato tradotto in greco, in arabo e adesso anche nelle lingue europee. Questo autore è l'autore che si diffonde di più sul tema della misericordia, per cui gli dedichiamo un po' più di tempo. Allora, partiamo dalla misericordia. Lui parla sia della misericordia divina che della misericordia umana. Partiamo dalla misericordia divina, che è quella che abbiamo visto fino adesso, no? Dio è misericordioso verso l'uomo nella creazione, nella risurrezione e via di seguito. Gloria a te che nella tua benevolenza hai sopportato le nostre impietà, che nella tua compassione hai giustificato il nostro essere peccatori e nella tua dolcezza hai rimosso le nostre mancanze, che ci hai concesso di credere in te come si addice alla tua grandezza e non hai guardato alla nostra cattiveria che è sempre davanti a te, perché sei un Dio misericordioso. Con la rugiada della tua grazia tu vinci sempre il fuoco dei nostri peccati. Fino a quando, dice in un altro passo, fino a quando il cuore non è umiliato, non cessa di divagare. L'umiltà raccoglie il cuore. E appena un uomo è umiliato, subito lo circonda e l'avvolge la divina misericordia. Non appena si avvicina la misericordia, subito il cuore sente l'aiuto, perché una certa confidenza e forza palpita in lui. E non appena il cuore percepisce la venuta in lui dell'aiuto di Dio, e che Dio è il suo sostegno e il suo aiuto, in quello stesso momento si riempie di fede. Quello che è la misericordia di Dio verso tutti gli uomini può essere percepita dal singolo uomo se si umilia. Se l'uomo si umilia, avverte, percepisce la misericordia di Dio verso di lui. Isacco scrive diversi trattati sulla vita spirituale. E in questi trattati si sottolinea come si ha una percezione della realtà spirituale, della realtà divina. Ecco, la frase più famosa di Isacco, che riassume di più il suo pensiero, è che tutti gli uomini, buoni e cattivi, sono racchiusi dentro i confini dell'amore di Dio. Alla misericordia di Dio però deve corrispondere la misericordia dell'uomo. Dice che così, che cos'è la purezza? È un cuore misericordioso per ogni creatura creata. E che cos'è un cuore misericordioso? È l'incendio del cuore per ogni creatura, per gli uomini, per gli uccelli, per le bestie, per i demoni e per tutto ciò che esiste. Al loro ricordo e alla loro vista gli occhi versano lacrime per la violenza della misericordia che stringe il cuore a motivo della grande compassione. Il cuore si scioglie e non può sopportare di udire o vedere un danno o una piccola sofferenza di qualche creatura. Cioè il cuore umano si riempie talmente della misericordia di Dio da diventare così misericordioso da sciogliersi davanti alla sofferenza di qualsiasi creatura. E Isacco arriva a dire non solo per gli uomini, addirittura per i demoni, per tutto ciò che esiste. Ancora, più breve ma più facile da comprendere, copri il peccatore, qualora tu non gli faccia danno, ma lo incoraggi per la vita, e le misericordie della divina maestà porteranno a te. La misericordia arriva al punto di coprire i peccati dell'altro. Ora, Isacco però non è così poco attento da non comprendere che c'è un problema in questa sottolineatura della misericordia, e cioè dove sta la giustizia? Cioè, sembra arrivare a contrapporre la misericordia la giustizia, perché se Dio perdona tutti senza limiti e se l'uomo deve perdonare tutti senza limiti, dove sta la giustizia? Allora risolve questo dilemma in maniera un po' particolare. Adesso vediamo a che punto arriva a contrapporre misericordia e giustizia. Ma io dico che se il misericordioso non supera la giustizia, non è misericordioso. Per lui la misericordia, sia di Dio che dell'uomo, deve superare la giustizia. Cioè dovrà essere misericordioso con gli uomini, non solo dando del suo, ma anche sopportando l'ingiustizia volontariamente e con gioia. Dunque non affermerà e non esigerà giustizia completa nei suoi rapporti col prossimo, ma avrà misericordia di lui. E così, dopo aver vinto la giustizia con la misericordia, potrà cingersi la corona, non quella dei giusti, secondo la legge, ma quella dei perfetti, secondo la nuova alleanza. Cioè, per Isacco, la giustizia è rappresentata da quello che dice l'Antico Testamento e la misericordia da quello che dice il Nuovo Testamento, e il secondo deve superare il primo. Dice anche la legge antica comanda di dare al povero di quel che ci appartiene, di ricoprirlo se lo si vede nudo, di amare il prossimo come se stessi, di non commettere iniquità e di non frodare. Quindi non è poco quello che dice l'Antico Testamento, però lui dice: ma le norme perfette della nuova alleanza comandano inoltre, se uno ti prende del tuo, non richiederglielo, e qualunque cosa ti chieda, dagliela. Cioè bisogna, come Isacco, superare la giustizia già richiesta nell'Antico Testamento, dando anche più di quello che all'altro spetterebbe. Anzi, il Vangelo non solo ti comanda di sopportare con gioia l'ingiuria dei beni e delle altre cose fuori di te, ma anche di dare la tua vita per amore del tuo simile. È misericordioso chi non solo pratica la misericordia verso il suo prossimo con doni, ma chi, ascoltando o vedendo qualcosa che causa sofferenza a un altro uomo, patisce un incendio nel suo cuore. Anzi, è misericordioso chi, se anche il suo fratello lo colpisce sulla guancia, non si irrita e non gli rende il contraccambio nemmeno con una parola, ma patisce nel suo intimo. Cioè, l'insegnamento di Gesù nel Vangelo, e lo sottolinea, lo...
Quindi arriva a contrapporre a misericordia e giustizia, arrivando a dire la misericordia e la giustizia in un'anima sono come un uomo che adori Dio e gli idoli in un'unica casa. Dunque la misericordia è l'avversaria della giustizia. Apprendi la bontà, non la giustizia. La giustizia non è annoverata tra le condotte del cristianesimo, né se ne fa memoria nell'insegnamento di Cristo. Arriva a dire che la misericordia è talmente un obbligo per il cristiano che se il cristiano si ferma alla giustizia, non fa un passo in avanti, è come se adorasse gli idoli, cioè non aderisse alla vera fede in Dio. Allora, come fa a risolvere il problema Isacco, che nella Bibbia però si parla del giusto, e non solo nell'Antico Testamento, anche nel Nuovo Testamento? Lo risolve in questo modo, dicendo che ci sono due giustizie. Questo è possibile dirlo in siriaco, perché ci sono due parole diverse, kinuzzo e zadikuzzo. La kinuzzo è la giustizia nel senso della equità. Tu mi dai una moneta, io ti restituisco la moneta che mi hai dato. Questa è la giustizia, la prima giustizia. La zadikuzzo è una giustizia superiore, cioè tu non mi dai niente, io nonostante che tu non mi abbia dato niente, ti do una moneta. Allora, per Isacco la contrapposizione è tra la misericordia e la prima giustizia, la kinuzzo. Questa kinuzzo è quella che è descritta nell'Antico Testamento. Ma come si fa a arrivare a una misericordia di questo genere? Come si fa ad arrivare a una misericordia che perdoni il peccato dell'altro? Uno ti colpisce sulla guancia, come fai tu a porgergli anche l'altra? L'altro ti offende, come fai tu a essere in pace con lui? E secondo Isacco il segreto è l'oblio, la dimenticanza, l'oblio del male che l'altro ti ha fatto. Vi leggo le parole del professor Bettiolo, specialista di Isacco. Dice: il punto sta in un mutamento di direzione. La carità guarda al profitto che sta davanti, quello che deve ancora venire. Essa scruta le cose future, non le passate. In questa apertura al futuro, un futuro schiuso da Dio, in questa assoluta distrazione dal passato, giace da ultimo l'impossibilità di qualsiasi pensiero di retribuzione, di qualsiasi giustizia si costruisca a partire da ciò che è già accaduto e sua riparazione. Quindi un nuovo inizio, impossibile alle creature trattenute e irretite nel loro passato, è offerto, creato e smemora chi lo fissi e fondendolo. Adesso ripeto con le mie parole: ci si dimentica del male che si è ricevuto, si guarda solo in avanti verso il futuro, e in questo modo si è misericordiosi verso gli altri. Si diventa smemorati, non ci si ricorda di quello che è successo. Questo per Isacco il modo in cui l'uomo può diventare misericordioso. Per contro, colui che rimane nella giustizia
come si dice la mia prima giustizia, non so come si ricorda.
Il chinuso.
Bravo. Il chino, il giusto secondo la prima accezione, ritiene che le sue macchie, le sue mancanze, se pensa di averne, siano inferiori a quelle degli altri, per cui può correggere gli altri. Quindi l'altro commette un peccato, io credo di non avere peccati e mi permetto di correggere l'altro. Questa è la giustizia, la prima tipo di giustizia. Ora Isacco deve affrontare un altro problema, cioè che Dio è giusto. Questo è fuori di dubbio, lo sa anche lui, la Bibbia ne parla sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, ed è giusto in tutti e due i sensi, perché non si può dire che Dio sia giusto soltanto nel senso che è misericordioso, ma è anche da quello che rispetta, no? Allora lui qui risolve il problema un po' facilmente, dice a questo punto, dice, la giustizia di Dio esiste, però è un granello di polvere a confronto della sua misericordia. Quindi non potendo negare che Dio è giusto e non volendo ammettere che la giustizia di Dio, equità, sovrasti la misericordia, dice la giustizia di Dio è un granello in confronto della sua misericordia. Ora, Isacco arriva a dire che gli inferi esistono, quindi chi se li merita di andare negli inferi esiste, però ha un termine, perché la misericordia di Dio è talmente vasta che poi non so dirvi come questo motivo per cui è stato ritenuto da alcuni eretico. Va bene.